Ciao a tutti, bentornati al podcast di AWS. Io sono Alex di Amazon Web Services Italia e oggi parliamo di nuovo di calcio, anzi di fantacalcio. Abbiamo con noi Luigi Cutolo, CTO e cofondatore di Quadronica. Ciao Luigi, come stai?
Ciao Alex, tutto bene, grazie.
Mi fa molto piacere averti, non troppo da appassionato di calcio, ma perché so che la tecnologia che utilizzate è molto molto interessante, quindi se vuoi sciogliamo già un po' il ghiaccio e ti faccio la mia solita domanda di rito per le mie statistiche.
Sì, non ti preoccupare, vai tranquillo.
Quindi ci puoi ricordare da quando utilizzi o utilizzate in azienda AWS e quali sono il primo o i primi servizi cloud che avete usato?
Sì, certo, utilizziamo in azienda AWS da fine 2015 e i primissimi servizi che abbiamo utilizzati sono stati EC2, SQL Server come servizio RDS, Memcache e CloudFront. Questo giusto per iniziare, poi col passare del tempo insomma i servizi sono aumentati.
Ottimo, già da questo piccolo pool di servizi si può capire un po'.
Sì, siamo partiti dalle basi insomma.
Beh no, è già un bel inizio, anzi, senti, magari non tutti conoscono Quadronica e non tutti conoscono fantacalcio.it, quindi ci puoi raccontare un po' come è nata, come è iniziata questa avventura e anche di cosa ti occupi tu in azienda come CTO e come cofondatore?
Sì, certo. Noi siamo nati come sito privato perché avevamo una lega di fantacalcio che si chiamava Fantagazzetta ed eravamo 10 amici che si divertivano a giocare a fantacalcio. Purtroppo alcuni di loro per necessità lavorative oppure per matrimonio sono andati a lavorare oppure si sono trasferiti in altre parti d'Italia, quindi il problema era metterci d'accordo su come continuare a giocare. A quel punto decidemmo di mettere su un sito dove raccoglievamo le formazioni, i voti, i commenti alla giornata, avevamo una sorta di giornalino che aggiornavamo a mano all'epoca con gli strumenti iniziali che erano tipo Dreamweaver e FrontPage.
Che anno era, Luigi?
Era più o meno 2010, okay. 2009, sì, più o meno quegli anni lì. E col mio socio Nino Ragusta, che lui aveva un'azienda che si occupava di servizi internet, io andavo lì e insomma aggiornavamo questo sito con quello che ci serviva. E poi questo sito con il passare degli anni è diventato un punto di riferimento per chi gioca a fantacalcio, perché c'erano delle risorse tipo i voti, tipo le quotazioni, tipo dei suggerimenti, e quindi lì poi ci è esploso in mano questo sito. Successivamente poi abbiamo comprato il marchio Fantacalcio da Repubblica ed è oggi la realtà che tutti conoscono. Attualmente in azienda i soci, come ho detto prima, siamo due, io e Nino Ragusta. Nino si occupa dell'aspetto commerciale e marketing e dell'amministratore della società. Io invece mi occupo più dell'aspetto tecnico, sono CTO dell'azienda e ancora oggi scrivo parti di codice che insomma fanno funzionare il fantacalcio. Devo dire che mi diverto ancora.
Molto bello. E adesso arriviamo un po' anche a cosa fate, quali servizi utilizzate, ma volevo chiederti prima quando e perché avete deciso di iniziare a utilizzare il cloud, perché non siete sempre stati sul cloud.
No, assolutamente no, ma è stata una necessità. Perché inizialmente siamo partiti con un server fisico ovviamente, perché eravamo 10 persone, poi quando il sito ha iniziato a macinare numeri siamo passati a 4 server fisici, con una macchina dedicata al database e una alla cache. Ci siamo accorti però a un certo punto che arrivati a un numero di 40.000 utenti contemporanei, il sito si bloccava completamente. Ma questo non era dovuto al numero di server, ma era dovuto alle connessioni interne tra i server e il database e la cache. Insomma, non riuscivano a gestire il traffico così elevato. E quindi a quel punto siamo dovuti passare al cloud ed AWS ci sembrava la soluzione più affidabile in quel momento. E abbiamo fatto il passaggio da incoscienti, dico adesso, delle feste natalizie a cavallo dal 2015 al 2016. Quindi diciamo così, dicembre 2015 40.000 utenti si bloccava, gennaio 2016 con 40.000 utenti non si bloccava più. E da lì in poi insomma i numeri sono aumentati sempre di più ed arriviamo oggi a gestire anche 500.000 di contemporanei.
Beh, già 40.000 utenti contemporanei nel 2015 a me sembrano bellissimi numeri,
sì.
È un bel problema da avere, come dico a tante aziende o tante startup.
Purtroppo però gli utenti non lo capivano questo.
Chiaramente.
Erano più le imprecazioni che gli elogi.
Chiaro, no, beh, tecnicamente poi è affascinante, lato pratico se c'è un
ti dico giusto una cosina, ci siamo accorti in quel tempo quando avevamo questi problemi che poi iniziamo a ridurre all'osso qualunque cosa, che c'era un foro su 80 elementi, un foro su 80 elementi per un CPU è zero, che però moltiplicato per 40.000 utenti faceva crashare l'applicazione. Cioè, per dire, una piccolezza che però, quando i numeri aumentano, poi anche le piccolezze possono fare la differenza.
Certo, e oggi quali servizi usate su AWS, su quali fronti, su quali applicazioni?
Sì, i servizi, come ho detto prima, erano quattro quando siamo partiti, adesso sono parecchi. Innanzitutto siamo passati ad AuroraDB, quindi da SQL Server siamo passati ad AuroraDB con prestazioni notevolmente superiori, e soprattutto ci siamo tolti i costi di licenza di Microsoft, che sul billing mensile era un bella tosta, insomma, da sopportare. Poi utilizziamo DynamoDB come database NoSQL, anche qui prestazioni veramente elevatissime. Poi sfruttiamo tantissimo Mcache e CloudFront come cache distribuita, in modo da evitare poi di sovraccaricare il database. Utilizziamo S3 per i contenuti statici, per poi esporli su CloudFront. Elasticsearch lo abbiamo utilizzato da questa stagione per effettuare delle ricerche particolari, soprattutto per quanto riguarda le leghe open. Perché prima non si poteva fare, adesso si possono creare delle leghe open, e quindi gli utenti possono cercare, in base a una combinazione di una decina di parametri, la lega, insomma, che più gli aggrada. Utilizziamo EC2, e container CS, WOF per questioni di sicurezza, code deploy e code pipeline per la pubblicazione del codice. Da poco utilizziamo Secret Manager per la gestione dei parametri di configurazione delle applicazioni, API Gateway, CloudWatch, Route53 e Lambda Function. Insomma, sono aumentati un pochino rispetto a quelli iniziali.
Assolutamente, immagino poi anche l'architettura si sia evoluta. Ci puoi condividere magari qualche numero, già qualcuno l'hai accennato, relativo all'architettura attuale, un po' come si è evoluta nel tempo?
Sicuramente. Come ho detto prima, a 40.000 utenti avevamo dei grossi problemi, adesso riusciamo a gestire 500.000 di contemporanei. Qui il concetto di contemporaneo, però, perdo qualche secondo in più per farlo capire, perché il contemporaneo di solito si ragiona in un minuto, a noi contemporanei sono il tempo di un gol. Quindi se Cristiano Ronaldo, ad esempio, segna un gol, nel momento in cui segna Cristiano Ronaldo ci troviamo da 0 a 500.000 contemporanei nell'arco di qualche secondo. E qui c'era la problematica di come far scalare i server. E il problema noi è che nell'arco di un secondo, di due secondi, nessun sistema scala. Quindi insieme al nostro partner VM Engine, sono di Pozzuoli, qui vicino, noi siamo sede a Napoli, ci hanno costruito un pannellino dove noi possiamo programmare le istanze negli orari che, insomma, che presumibilmente avranno dei picchi, quindi gli orari delle partite. Quindi poi con gli anni siamo riusciti ad affinare poi e capire quali sono i periodi stagionali in cui ci servono più risorse e quali ci servono di meno, perché ad esempio settembre è il picco massimo di risorse che sfruttiamo, perché tutti iniziano a giocare. E poi man mano, quando arriviamo a marzo-aprile, inizia a scendere, perché insomma le leghe iniziano a terminare e quindi il gioco inizia a terminare un po' per tutti. Ovviamente questi grossi picchi sono stati gestiti anche grazie all'utilizzo di AuroraDB, come ho detto prima. In quest'ultima stagione inoltre abbiamo anche esposto i voti live per i possessori di SkyQ. Questo siamo riusciti a farlo sfruttando la flessibilità di CloudFront, senza avere nessun rallentamento sulla nostra infrastruttura. Quindi insomma un bel passo in avanti per chi usufruisce i servizi su SkyQ, senza dall'altro lato insomma interferire sulle prestazioni dell'attuale infrastruttura che serve, insomma, chi utilizza la nostra applicazione.
E immagino poi, Luigi, che il 2020, insomma, anche su questo fronte, insomma su tutto il settore, sia stato un anno difficile. Ti volevo chiedere come l'avete gestito? Immagino che, insomma, quando non si giocava il traffico andasse a zero.
Sì, quando abbiamo saputo che non si giocava effettivamente è stata una bella botta, però ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato da casa ovviamente, non senza difficoltà, perché non eravamo abituati insomma a lavorare da casa, però abbiamo concentrato i nostri sforzi per progettare l'app Fantaeuropeo, che è uscita a fine maggio e che è andata subito al numero uno tra le app di sport. È stata recensita dall'App Store e inoltre abbiamo ottimizzato del codice su lei, quindi non siamo stati con le mani nelle mani, insomma. E ovviamente per ridurre al minimo i costi su AWS abbiamo ridotto al minimo sia le istanze EC2 sia il database, insomma, giusto per farlo funzionare, però devo dire che su questo punto AWS ci ha dato una mano, perché ha applicato anche degli sconti particolari per aziende, insomma, che avevano un billing enorme come il nostro, perché abbiamo un billing mensile abbastanza importante, però anche su questo punto AWS ci è venuto incontro.
Certo, già anche solo la possibilità di spegnere quasi tutto, no? Se avessi comprato l'hardware sarebbe stata una situazione...
No, è un bagno di sangue.
Esatto. Senti, hai accennato a ECS, no? Che è il servizio AWS per gestire i container. Ci puoi raccontare perché hanno senso i container per voi?
Sì, hanno senso perché la nostra applicazione conta una marea di servizi. Attualmente sono su EC2, quindi su server fisici, quindi diciamo così che i servizi non sono separati, ma fanno parte di uno stesso calderone, mentre ECS ci permette di separare agevolmente i servizi, di deployarli agevolmente, e soprattutto l'autoscaling di ECS è notevolmente più veloce rispetto agli EC2. Se consideri che EC2 attualmente per salire impiegano 6-7 minuti più o meno, gli ECS impiegano 30-40 secondi. Infatti il Fantaeuropeo, quando dobbiamo scalare, insomma in 30 secondi, un nuovo container Gesù. E anche dal lato economico, insomma, sono da preferire, soprattutto con le istanze spot. Se poi si riesce a fasare bene le istanze spot per il loro utilizzo, si risparmia anche un bel po' di soldi.
Beh sì, assolutamente, diventano non proprio istanze, ma diventa capacità computazionale quasi effimera, no? Che la usi sulle istanze spot quando serve.
Sì, perché poi utilizzando i container è anche più semplice trovare eventuali bug, perché se noi sappiamo che abbiamo deployato la funzione che disegna la maglietta, per dirne una, e c'è un bug, sappiamo che il bug lo porta a quel servizio che abbiamo deployato, insomma, pochi minuti fa. Invece attualmente siamo costretti a deployare tutto il codice, quindi magari ci può sfuggire qualche modifica da qualche parte, e quindi poi trovare il bug diventa anche un po' più complicato. Invece con gli ECS è abbastanza agevole, visto che tu pubblichi solo quel servizio. E lo abbiamo sperimentato con il Fantaeuropeo.
Ottimo. Mi è venuta in mente un'altra domanda, prima di concludere. Ti volevo chiedere come si comporta oggi il team. Hai parlato di nuovi sviluppi, nuovi servizi, nuove cose. Come lavorate sul codice come team? Tu da CTO mi dici che continui a scrivere codice, come si struttura il team, che tipo di tool o servizi utilizzate per, insomma, per l'efficienza del team di sviluppo?
Sì, attualmente noi sviluppiamo in .NET, quindi usiamo Visual Studio. Ovviamente abbiamo delle repository su Git e su SourceTree per la condivisione del codice. Diciamo che attualmente tutti sappiamo un po' tutto del codice, quindi sappiamo mettere un po' la mano in le mani dappertutto, però quando migreremo il prossimo anno sugli ECS, la mia idea è quella di specializzare alcune persone su determinati servizi, mentre una panoramica generale io la dovrò sempre avere. Infatti io è quello che più o meno sa tutto come funziona. Questo mi piace farlo, perché mi piace poi capire il funzionamento delle cose, e mi piace scrivere, come ho detto, parti importanti del codice. Attualmente io, per esempio, la funzione più importante che ho scritto è quella del calcolo delle partite delle leghe fantacalcio. Quindi diciamo che io terrò sempre i fili di tutto in mano, però la mia idea è quella poi di specializzare delle persone su determinati servizi.
Chiaro, poi i vari servizi sono autonomi.
La nostra idea è quella di virare poi, come ho detto prima, verso microservizi e quindi verso i container, e lo faremo partendo da settembre, perché il mondo leghe fantacalcio sembra, così visto da fuori, sembra che consta di pochi servizi, ma di fatti non è così. I servizi sono tantissimi e sono anche abbastanza complesse, devo dire. Alcuni di loro sono abbastanza complessi.
Beh, quando si arriva su questa scala di centinaia di migliaia di utenti contemporanei...
Sì, poi basta poco per andare fuori strada, quindi bisogna stare attenti su delle cose. E da quest'anno inizieremo a utilizzare un nuovo servizio, che è Recognition. Lo utilizziamo per le immagini, perché ci siamo accorti che gli utenti, ovviamente, quando caricano foto sui loro, insomma, sui loro profili, insomma, non sono così ligi al dovere, quindi caricano immagini di pornografiche, insomma, di violenza, e quindi utilizzeremo questa nuova funzionalità che l'abbiamo sperimentata proprio la settimana scorsa. Oggi faremo il deploy in test e quindi per la prossima stagione non potranno più caricare, purtroppo, immagini di violenza, sesso e quant'altro.
Beh, mi sembra una funzionalità interessante, nel senso che protegge anche i più giovani o, insomma,
sì,
chi vuole divertirsi senza inficiare un po' l'esperienza, no? E quindi, insomma, mi fa piacere che siete riusciti a integrare questa funzionalità usando Recognition, che è proprio un API.
Sì, poi nel futuro, insomma, appena metteremo mano al nuovo progetto lei che partirà a settembre, probabilmente, vi dico solo questa cosa, utilizzeremo qualcosa sul machine learning, ma non vi dico come e dove.
Ok, ci lasci un po' sulle spine, ma mi fa piacere
sì.
Sapere che avete dei piani di,
sì, sì, sì,
miglioramento.
Sì. Ma non solo, noi abbiamo un piano di espansione da qui a un po' di anni, quindi faremo grandi cose, con il supporto di AWS ovviamente.
Ottimo, allora ci sentiamo fra un annetto, così ci aggiorni sugli sviluppi.
Sì, per la prossima, diciamo così, prossimo anno più o meno su questa data, sì, qualcosa in più ve lo potrò dire sicuramente.
Ottimo, quindi per gli appassionati di calcio, ragazzi, e di fantacalcio, rimanete un po' sulle spine, ma vedrete che ne varrà la pena. Luigi, grazie mille per la chiacchierata, è stato un piacere anche, secondo me, sapere cosa c'è dietro le quinte di queste applicazioni che davvero vengono usate da quasi chiunque. Quindi grazie per la chiacchierata e ci sentiamo nel futuro.
Ma grazie a te, è stato un piacere, Alex.
Ciao Luigi. Ragazzi, spero sia stato interessante, insomma, che utilizziate fantacalcio.it oppure no. Secondo me fa davvero a volte girare la testa sapere i numeri che ci sono dietro questo tipo di applicazioni e anche la tecnologia che abilita questo tipo di applicazioni, no? Scalare in pochi secondi da poche decine di utenti a mezzo milione di utenti è, insomma, non capita tutti i giorni. Ragazzi, io sono Alex e noi ci sentiamo la prossima settimana con il nuovo episodio del podcast. Ciao a tutti!